Non prende. Non prende. Che peccato.
Giulia Stripoli, sono soddisfazioni queste.
Oh, meno male. Che cosa è successo, Cinzia Poli?
Allora, sono molto contenta per la nostra agenzia Dove Non Prende, perché finalmente una persona ha approfittato di una nostra offerta.
Davvero?
Sì, 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 sì. Quale? Mica uno qualunque, un VIP, un cosiddetto VIP.
Chi? Chi?
Come chi? Cioè, Roberto Mancini ha preso al volo la nostra offerta Nababbi in Arabia Saudita.
Sì.
Volo low cost e 18 milioni di euro all'anno fino al 2027.
Beh, è sicura fosse una nostra proposta?
Sì, questa. Sì, sì, era una nostra offerta. L'ha presa al volo lui e l'ha presa.
È andata così.
È andato.
Meno male, Cinzia Poli, ci ha pagate almeno.
E vedremo adesso, insomma, dice
come
che
sempre,
hai,
come
hai
sempre.
Messo un pagherò.
Eh sì, infatti. Io non mi fido tanto, sinceramente. Buon pomeriggio, buona serata a voi ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati e ritrovate, sempre qui agenzia Dove Non Prende. Vi ricordiamo che potete interagire anche con la nostra diretta mandando un messaggino via Telegram al numero 331 62 14013, o anche a diretta@popolarenetwork.it. Poi Cinzia Poli, qualora volesse il caro Mancini pagarci, può anche chiamarci in onda direttamente.
Sì, certo.
Può ricordare il numero.
Sì, per così felicitarsi, per essere,
sì, per, sì, per pagarci anche, per
anche
pagarci.
La sua, no, beh, quella poi dopo gli diamo l'IBAN e tutto quanto, però così se volesse chiamarci e così felicitarsi di questa offerta che lui ha potuto cogliere al volo, potrebbe chiamarci al numero dell'agenzia, alla linea fissa, che è lo 0233 001 001. sono venuta solo per dire ciao Stripoli.
Infatti l'avevo intuito, Cinzia Poli. Poi la vedevo così tutta briosa e feliciona quest'oggi. Bene,
feliciona
bene.
È la parola grossa, però insomma questo è il momento del hello per quanto riguarda le notizie, l'informazione di viaggi, vacanze, ferie e tutto quanto riguarda il nostro comparto turistico.
Il nostro TG speciale, concentrato solo sulle emergenze. Come ci piace questo momento a noi! Da dove partiamo, Cinzia Poli?
Beh, non si può non partire dalla emergenza Venere!
Intuisco qualcosa, ma prego.
Già ieri avevamo sollevato alcuni dubbi sulla campagna Open to Meraviglia, cioè non noi, ma insomma hanno fatto un po' di conti, i dati hanno detto che insomma il turismo non era andato così bene come ci si aspettava, soprattutto dopo una campagna così incisiva e costosa come quella di Open to Meraviglia. Adesso invece la Corte dei Conti ha deciso di aprire un'istruttoria proprio sulla Venere stessa. La Venere influencer, su di lei, sì, perché a quanto pare, nonostante appunto sia costata 140.000 euro solo per la parte creativa, questa campagna è dal 27 giugno che la Venere non si fa sentire, insomma, Facebook, TikTok, Twitter, cioè Instagram, ci ha ghostati, è sparita proprio, non si fa più sentire. E quindi insomma ci sarebbe questa ipotesi di un danno erariale. Cioè avere sprecato dei soldi pubblici,
sì,
perché insomma
un'ipotesi.
Non avendo più fornito informazioni riguardo al turismo e non ha fatto il suo lavoro, ecco. Invece il Ministero del Turismo si difende, dice la campagna non è terminata, anzi è vero il contrario, dice tornerà al più presto più forte di prima, in questa seconda parte dell'estate. Io sinceramente mi sento di difenderla, dico ragazzi, è la Venere del Botticelli, è del 1485, è una super boomer, cioè non ce la fa stare dietro a stories, tag, reels e tutto quanto, cioè
è diamole tempo,
è dal 27 giugno che sta cercando di capire come funzionano i filtri di Instagram, adesso torna, non vi preoccupate,
con calma. Un po' di pazienza, mi sento di dire.
Un po' di pazienza, giusto. E poi rimanendo un po' invece nel tema della giornata, che non vogliamo anticipare, ma con questa emergenza in fondo un po' sì, emergenza volatile. No, non c'entrano gli uccelli.
Mi viene da ridere.
Non c'entrano gli uccelli,
no,
però qua.
No.
E perché è una rivelazione, insomma, una notizia del Washington Post che dice negli Stati Uniti 5.000 piloti mentono sulle loro condizioni mentali.
Cioè, non potrebbero.
Insomma, pare che dopo hanno fatto un'indagine su 5.000 piloti, tra cui 600 di linea. E insomma, si sospetta che alcuni di questi abbiano falsificato le loro cartelle cliniche per poter fare questo lavoro di pilota, che sappiamo è un lavoro molto, molto delicato.
Esatto. Certo.
No, il fatto è che, trattandosi degli Stati Uniti, molti di questi sono dei veterani dell'esercito. Quindi, insomma, addirittura alcuni percepiscono delle indennità post-traumatiche, cose del genere, per cui insomma non è che abbiano tutta questi nervi saldi per poter fare il lavoro di
che
pilota.
Fanno.
Esatto. Poi insomma, per quanto mi riguarda, la mia obiezione sarebbe già il fatto che dicano tutti di saper volare. Qualche dubbio sulla loro sanità mentale.
Ce l'abbiamo. Eh sì.
Ehi amici, so volare! So volare!
Guardatemi!
Invece torniamo in Italia per una emergenza ghiaia. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, questa passione che hanno i turisti di depredare le spiagge, no? Portarsi via conchiglie, sassi, cose del genere. Ecco, un turista francese è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli del litorale sassarese.
Ma che doveva farci?
Appunto, non lo so, probabilmente doveva fare un vialetto della ghiaia di casa sua, non lo sappiamo. È stato fermato all'imbarco sulla nave da Porto Torres ed era diretto a Nizza. Li ha presi dalla spiaggia di Lampianu 41 chili di ciottoli e sassi, appunto, presi dalla spiaggia.
Oh mamma.
Secondo me il fatto che tentasse di imbarcarsi guidando un muletto avrà destato dei sospetti, perché 41 kg sono tanti.
Sono tanti, sono 41.
Non è la boccettina di vetro, anche quello non si può, però la boccettina di vetro la nascondi. Invece 41 kg, dove li metti?
Avrà voluto portare un ricordo delle vacanze a tutto il vicinato.
Forse, sì, ma a rifare la pavimentazione del giardino dei vicinati.
Passa chi non un pa. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Ringraziamo come sempre il nostro stagista Charlie, che oggi invece ci propone la Laguna de Milan, che poi sarebbe Venezia, e a soli 275 chilometri, sono ben 2 giorni e 9 a piedi, partendo qui da via Ollearo.
57 ore.
Ah sì,
fattibile,
bello, fattibile,
fattibile.
Fattibile, bello, bello.
Grazie Charlie, come sempre.
Invece noi oggi, insomma, dovendo un po' rimediare anche alle lacune del ministero, insomma,
sì.
Così dobbiamo entrare nel nostro solito filone, quello del Go to Meraviglia. Go to Meraviglia, lo ricordiamo, noi così evidenziamo e indichiamo a chi è interessato quei luoghi, quelle località dove, insomma, lo spirito italiano mantiene un po' la forza delle origini.
Duro e puro.
Duro e puro, sempre, sempre. E dove andiamo oggi con questo Go to Meraviglia?
Dove?
Oggi andiamo a Cibo Valencia. Beh, molti di voi conosceranno la più nota Vibo Valencia, ma sì, anche Cibo Valencia ha le sue particolarità.
Oh, bene.
E adesso andiamo ad illustrare. Allora, Cibo Valencia è un paesino modesto, senza sfarzi, senza lussi, una chiesetta semplice costruita negli anni 60 al centro di una piazza afosa con pochi alberi spelacchiati. La sede del comune è ricavata in una vecchia cascina riattata con i muri scrostati e una connessione internet intermittente. Nessun monumento degno di nota, nessuna spiaggetta segreta e incontaminata.
Non c'è niente allora.
Niente. E allora mi direte voi, perché parlare di questa località così grama e scarsamente attraente? Beh, perché come tutti i paesi poveri ha una tradizione culinaria d'eccellenza.
Ah, sì. Ecco perché.
Tanto che lo chef del bar Tavola Calda da Gino riscalda dei toast meravigliosi per soli 2 euro. Cioè, inutile cercare di carpirgli il segreto della gustosa farcitura. Lo chef non parla, e forse è meglio così. Tra l'altro, alla trattoria self-service che c'è dietro il distributore di benzina, poi, la pasta corta con i sughi del discount soddisfa i palati più esigenti. Mentre l'insalatina, raccolta nell'orto del benzinaio, quindi bio e a chilometro zero, ha un gusto indescrivibile che dà alla testa. Il giovedì poi ci sono i sofficini gusto mozzarella e pomodoro che vanno letteralmente.
Aruba.
Beh, anche a Cibo Valencia ovviamente c'è una sagra gastronomica. Rigaglie, polpette di avanzi, frittatone di pasta del giorno prima sono i manicaretti che attraggono turisti da ogni dove. Quindi amici, se siete totalmente d'accordo con il ministro Lollobrigida sul fatto che spesso i poveri mangino meglio dei ricchi, ma soprattutto avete una gran fame e pochi spicci, go to Meraviglia, go to Cibo Valencia!
Mi sembra un ottimo posto alla fine, soprattutto per andare magari a fare dei banchetti così con la scuola, gruppi insieme, potrebbe essere vantaggioso, magari costa meno, no?
Certo, costa poco, cioè anche noi, piuttosto che mangiare alla macchinetta lì di fianco, cioè, andiamo a Cibo Valencia, se non altro un piatto ne viene fuori, certo, un bel sofficino, ci fanno più di più.
Ci fanno pagare il toast a metà? No, no.
Il piattino no, figurati. Stripoli, adesso che siamo un po' in dirittura d'arrivo con la nostra agenzia, che adesso non vorrei dire, dare questa brutta notizia, ma tra due settimane chiudiamo.
Tra poco, sì.
L'8 settembre sarà l'ultimo giorno in cui potremo stare in questo studio, dopodiché dovremo trasferirci da un'altra parte.
O trovare un altro locale abusivo nel quale magari impiantarci, potrebbe essere un'idea.
Però appunto durante tutte queste puntate, durante questi giorni qui in agenzia, abbiamo arricchito il nostro catalogo considerevolmente.
Abbastanza, sì, abbiamo fatto esperienze meravigliose.
Di ogni tipo, abbiamo scalato montagne, siamo stati nel fondo del mare.
E proprio a proposito del fondo del mare, Cinzia Poli, si ricorda quel giorno che abbiamo fatto gli incontri con le creature marine?
Ecco sì, no, la signora Sub ci consigliava di andare a vedere gli squali, ecco, non so, ma lei diceva che era l'esperienza più bella che possa accadere ad un, anzi si augura proprio, spero che tu possa vedere gli squali. No, non sembrava così igienico come cosa, però insomma
nemmeno troppo safe, nemmeno troppo sicuro, insomma
sì.
Io avrei alquanto paura. Però quest'oggi invece volevamo proporre ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un altro tipo di incontro con degli animali, sempre
come dicevamo prima, più volatile,
più volatili, sì, anche più leggeri, più divertenti,
più pennuto anche
sì. Quindi Bird, possiamo dirlo? Possiamo dirlo.
Certo.
Bird Watchers all'ascolto, preparatevi perché tra poco voliamo insieme.
Sì, tirate fuori penna e taccuino, sai, come quelle persone che seguono in Corea del Nord il grande leader e prendono nota di tutto. Ecco, preparatevi a prendere nota per itinerari per appassionati di pennuti di vario genere in giro per il mondo.
Ci fermiamo per una brevissimissima pausa e poi torniamo qui sempre dove non prende in volo. Ovviamente.
Sì, certo.
Oh, well, everybody's heard about the bird.
Succede sempre così, Stripoli. Quando uno annuncia con troppa precocità, diciamo, qualche ospite, l'ospite latita.
L'ospite non c'è.
Fa uccel di bosco, come si potrebbe dire nel caso di un ornitologo, è proprio uccel di bosco. Signor Mauro Obilio, se sente questa voce, non è... Cioè, aspetti, glielo dico in un altro modo. Chip.
Forse, aspetti, no, io ne ho preparata un'altra di voce per il nostro amico Mauro.
Brava, ecco, magari sentendo questo richiamo ci chiami lei, signor Mauro Biglio, ornitologo e nonché titolare della Ornitur viaggi organizzati per appassionati di uccelli e piumaggio.
Io stavo pensando nel frattempo alle domande da poter porre al nostro caro, nel frattempo tutti questi uccelli, chissà se lui dovesse riconoscerli. Io volevo proprio appunto chiedergli, ma nel caso potrebbe anche riuscire a riconoscere semplicemente dal suono un uccellino?
Probabilmente sì, l'esperienza, insomma, io vicino gli avrei chiesto se col tempo ha imparato a capire qualche cosa.
Lo proviamo a ricontattare Cinzia Poli. Dobbiamo per forza.
Rifaccio sì. Il numero, perché cosa, io gli voglio parlare. A questo punto gli voglio chiedere delle cose riguardo ai viaggi, perché il nostro catalogo da questo punto di vista è sguarnito.
Sì, effettivamente non abbiamo tanti contatti ancora per i Bead Watcher. Direi, ci sentiamo un brano, che dice?
Ma sì,
oppure
ma sì.
Sì, ci sentiamo un brano, riproviamo a ricontattare.
Ci accaniamo sul suo numero di telefono.
Esattamente.
Ed è così, è bastato un battito d'ali e ce l'abbiamo fatta.
Ha risposto finalmente al richiamo che abbiamo preparato per lui, per Mauro Bilio. Ciao, pronto Mauro, ci sei? Secondo noi?
Sai, bailo, ma ci sono
bailo,
comunque.
Ok.
Bailo, perché mi ho scritto tutta un'altra cosa. Mauro, Ornitour, ecco, viaggi che dal suo sito vengono presentati in una maniera molto particolare. Lei definisce gli appassionati di uccelli dei monomaniaci, bird watcher. Dopodiché fa un annuncio, cioè nel senso fa una descrizione dei suoi tour che potrebbe sembrare quasi, insomma, poco accattivante, perché dice: avete voglia di congelarvi al gelo, arrostirvi al sole, scalare montagne, guardare fiumi, spendere molto tempo, spendere una barca di soldi? Ebbene sì, se siete disposti a fare tutto questo, siete dei bird watcher, insomma, e quindi potete fare i miei tour. E non le sembra che sia di poca appeal un viaggio di questo genere?
Sì, naturalmente, anche se quello che ho scritto, come mi piace fare spesso, è un'iperbole, perché il bird watching lo si può fare anche tranquillamente nel giardino di casa, avendo più o meno le stesse, ricevendo più o meno le stesse emozioni, ovviamente le condizioni climatiche che ho descritto sono un'iperbole rispetto a quello che normalmente avviene in un tour di birdwatching. È ovvio che se si va nelle terre polari Antartiche, il clima non è dei migliori e a volte per vedere determinate specie di uccelli bisogna proprio andare in posti dove le condizioni climatiche sono estreme. Però questa è un'iperbole. Nel viaggio che abbiamo appena fatto in Kenya le condizioni erano ottimali, anzi in Kenya si stava bene, abbiamo patito anche un po' di freddino. Quando poi l'8 luglio, quando siamo rientrati, abbiamo trovato il caronte terrificante che c'era qui nelle plaghe italiane. Certo. Quindi è un'iperbole, ovviamente. Poi non è che mi interessasse molto ottenere clientela, perché i miei viaggi erano particolari, fatti all'interno di un lavoro diverso che facevo e che faccio io tuttora, quindi il fatto di allontanare persone non era poi così terribile, ma in realtà i birdwatcher, o meglio i birders, poi se vuole le spiego la differenza che c'è tra i due termini inglesi, sono abituati a questo, lo sanno che per andare a vedere determinate specie di uccelli, che fa parte la visione di queste specie di uccelli fa parte del hobby, di questo stranissimo, almeno in Italia hobby, perché in altre regioni del mondo è assolutamente popolare, lo sanno benissimo che per vedere uccelli di stratosferici, come li definisco ancora in un modo iperbolico, bisogna fare un po' di fatica.
Ecco, avevo anche questa curiosità, Mauro Bailo, cioè, e quindi non vi appassionano soltanto specie esotiche, cioè sono appassionanti anche i passerotti, i merli, cioè io i merli li trovo fantastici. Ne avevo uno che mi entrava in casa ogni giorno ed era di un'intelligenza veramente certo. Notevole.
Sì, il birdwatching lo si può godere nel giardino di casa, sia nella visione semplicemente nel recepimento emotivo dell'animaletto consueto e non raro che ci zampetta a casa, nel giardino o nel parco di casa, ma anche nella possibilità che nel giardino del parco di casa zompino improvvisamente delle specie rare, soprattutto lungo il periodo migratorio. Una delle gioie, delle emozioni del birdwatching è di saper per certo che noi andiamo a vedere merli, pettirossi, passeri e cinci allegre, ma che anche in un semplice giardino vicino a casa possiamo vedere qualche cosa di inconsueto, unusual o persino raro, e accade regolarmente che vicino a casa ci siano rarità che ci fanno fremere e che aggiungono all'emozione semplice del birdwatching di tutti i giorni il thrilling dell'osservazione rara. Che poi
non soltanto perché sono scappati da qualche gabbietta, non sono
soltanto. No, allora gli escapes, come si suol dire, ci sono, per carità. L'altro ieri un mio amico mi ha sottoposto la fotografia di un animale che non si capisce cos'è, perché poi i birdwatcher o i birders locali che si occupano girano solamente in Italia non hanno la consapevolezza che quella bestia lì è una bestia che la si può identificare asiatica, sudamericana. Ebbene, questo strano gallo grosso, rosso, eccetera, è un animale del sud-est asiatico che ovviamente è scappato non da un giardino zoologico, ma anche semplicemente da una collezione privata, perché l'ornitofilia, che però non è la stessa cosa né dell'ornitologia, che è l'aspetto scientifico del birdwatching. Nel birdwatching gli ornitofili allevano di tutto in casa, sia i passerotti nostrani, i cardellini, i canarini che amano colorare o decolorare, che bestie molto molto strane. Quindi queste sono rarità esotiche che non fanno parte delle nostre liste di uccelli, ma si possono avere invece uccelli, specie strane, rare, ma che sono completamente libere, che capitano durante la migrazione o durante un inverno particolarmente rigido, per cui c'è quello che si chiama un influsso di, che so, bestie bellissime, rare, come i beccofrusoni, o altre rarità che capitano e che sono rare o perché i birdwatcher in Italia non sono molti e non sono stati ancora registrate regolarmente queste specie, o proprio perché le condizioni atmosferiche, climatiche, o semplicemente perché un animale si è perso per la strada, fanno sì che nel giardino di casa possiamo vedere delle cose molto interessanti.
Ecco Mauro, ma intanto qual è la differenza tra il birdwatcher e il birder?
È semplicemente una differenza semantica, voglio dire, gli inglesi, che sono stati gli inventori o perlomeno quelli che hanno poi dato importanza e popolarità al birdwatching, hanno delle terminologie che sono estremamente differenti. Se lei è andata, mi ha scoperto attraverso il sito, vedrà che c'è in una pagina il lessico e il dizionario del birdwatching. Il birdwatcher è un termine un pochettino non dispregiativo ma diminutivo della attività hobbistica ludica che facciamo noi. Peraltro poi ci sono dei birdwatcher che hanno trasformato in professione, come ho tentato di fare io, il loro hobby. E quindi il birdwatcher vuol dire uno che va a vedere uccelli ma che non si interessa né della terminologia né dell'identificazione né dell'aspetto competitivo del birdwatcher. Il birder è uno, innanzitutto birdwatcher letteralmente vuol dire osservatore di uccelli, sì. A noi piace anche riconoscere gli uccelli dal canto, quindi birdwatching è riduttivo perché osservazione di uccelli, birding vuol dire tutto quello che ha a che fare con l'aspetto ludico della nostra relazione con gli uccelli.
Okay. Invece Bailo, da quanti anni lei viaggia con Ornitour? Quando è iniziata questa passione di viaggi per osservare, cercare e ascoltare, come ci diceva prima, uccelli di vario tipo, di vario genere?
La mia passione è nata molto prima, quando ho fondato Ornitour nel 1990. Io dal 1980 che giro insieme al mio amico Ezio, maestro e sodale di lunga pezza, in giro per l'Europa prima e per il mondo poi, perché c'è anche questa necessità di avvicinarsi agli uccelli con i nostri uccelli, gli uccelli d'Italia, gli uccelli del nostro giardino, poi la regione, poi l'Italia e poi l'Europa e il Paleartico occidentale. E lì nell'ambito Paleartico occidentale è una regione geografica che vuol dire Europa, Nord Africa e Medio Oriente. E quindi io e gli amici, compagne, giravamo soprattutto per l'Europa. Poi mi è venuta questa balsana idea di fondare Ornitour, di abbandonare il mio lavoro che ho fatto per tanto tempo, che è quello del medico, e quindi Ornitour del 1990, 2000, 2010, 2020, sono circa 35 anni.
Ma voi birders, oltre a mettere le bandierine sulla mappa, cioè segnate anche poi le specie di uccelli che riuscite a vedere?
Assolutamente sì, la compilazione della lista è una delle, come si dice, una della festa quotidiana, è una delle cerimonie quotidiane alla fine della giornata. Fino a un po' di tempo fa lo si faceva cartaceamente, no? Su un pezzo di carta. Io preparavo per tutto il gruppo delle liste, dei librettini, delle checklist, si dicono, e alla sera in mezzo a fritti, lanci, litigi, perché poi dire questo l'hai visto, questo non l'hai visto, dove l'hai visto, perché l'hai visto, non era quello, non era questo, si compilava la checklist. Recentemente ovviamente anche la compilazione della checklist è diventata elettronica, online. Esiste una piattaforma che si chiama eBird, meravigliosa, che serve e per la soddisfazione soddisfare la propria competitività e la propria scientificità anche di osservazioni, ma soprattutto per mettere i dati, e questo lo si fa non alla sera, lo si fa online direttamente sul posto. Si accede al GPS di dove siamo, compare una lista degli uccelli che molto probabilmente sono in quel posto, e quindi voilà, alla sera non c'è neanche bisogno di scriverlo sul fascicolo che preparavo io. È anche un risparmio di denaro e di tempo.
Ecco Mauro, ovviamente sottolineiamo, un po' ci preme, che l'attività di bird watching è anche sostenibile, nel senso voi vi limitate ad osservarli e a studiare gli animali, non...
Direi di sì.
C'è un profondo rispetto, questo intendo dire, ecco.
Come dice?
C'è un profondo rispetto, dico, per gli uccelli.
Direi proprio di sì. Il rapporto che c'è che ci sono tra gli esseri umani e gli uccelli sono vari e compositi. Sono dall'allevatore di galline che usa gli uccelli per il proprio, anche per il nostro, voglio dire, scopo alimentare, ai cacciatori che hanno un aspetto ludico nei confronti, che hanno un'attività ludica che per loro è uccidere gli animali. Agli studiosi degli uccelli, agli osservatori degli uccelli. No, io ho scritto in una pagina del sito che esiste un decalogo del birdwatching, esiste un decalogo in cui, per esempio, se noi andiamo nel deserto durante la migrazione a vedere la migrazione di alcune specie di uccelli assolutamente interessanti, noi e gli uccelli si posano nell'unica foglia d'ombra che c'è, noi non ci avviciniamo assolutamente perché potremmo fargli scappare, certo. E quindi loro poi dopo si bruciano al sole, così in inverno quando sono al sole si scaldano, noi non dobbiamo disturbarli in nessun momento, ci aiutano ovviamente i nostri strumenti ottici che dal binocolo al cannocchiale ci permettono di vedere uccelli a lunga distanza. Inoltre i viaggi di birdwatching sono sostenibili perché con più di 8 persone non si va, e poi l'insegnamento è tutto quello che tutti dovrebbero seguire, cioè non tagliare fronde per fare una buona fotografia, non lasciare immondizia nel campo, ma il rispetto per gli uccelli è fondamentale. Ma a volte agli uccelli di noi non ce ne frega meno di niente, e cioè sono lì, e certo se non ci si avvicina troppo l'osservazione è assolutamente pacifica, remunerativa, e ci dà gioia e felicità.
Ecco. Bailo, prima di lasciarci, una domandina così veloce, giusto una mia curiosità, ma qual è la posizione dei birdwatcher nei confronti dei piccioni? Cioè il piccione è un po' il vituperato piccione, diciamo.
Il birdwatch, ma è vituperato perché deve essere vituperato. Il piccione torraiolo da
quello delle nostre piazze, tipo Piazza del Duomo qua a Milano.
Ma certo. I birdwatch dovrebbero essere ecologisti e non animalisti, è una lunga diatriba. Io ho amici animalisti che se potessero non ucciderebbero neanche le zanzare, ma nel contesto di un approccio alle comunità animali ottimale, a volte bisogna controllare le popolazioni e sui piccioni, certo, uccidere un animale per controllare la popolazione ha sempre un che di non etico, purtroppo a volte si deve fare, ci sono animali che non sono
non è un appassionato di piccioni. Non è appassionato di piccioni, va bene comunque.
Piccioni ci sono almeno 200 interessanti nel mondo che sono assolutamente favolosi, anche in Italia la colombella, il colombaccio, ci sono delle bestie in Nord Africa, specie diverse, ma che sono selvatiche, non si sono urbanizzate. Il piccione non ci interessa dal punto di vista del birdwatching.
È poco interessante, ho capito. Va bene, allora
noi i nostri uccelli, non so se ha sentito il sottofondo che le abbiamo preparato, Mauro, le riconosce così al volo? Domanda.
Allora, aspetti. Ma questo non lo riconosco, potrebbe essere un verdone, ma non lo riconosco. Quello di prima mi sembrava lo strido di un vulcano.
Siamo in Amazzonia comunque, questo è, no, sono i suoni, no, insomma, della foresta,
no,
amazzonica.
No, no, no,
sono, cioè, effetti,
no,
sonori, le abbiamo scaricato.
Allora, un problema per il birdwatch che dovrebbe studiarsele prima, ma i canti, già io ho difficoltà, in quanto sono un po' ipoacustico, a riconoscere e a localizzare i canti italiani, figuriamoci dell'Amazzonia.
Vabbè, deve studiare le lingue anche lei, ci sta.
Certo, noi utilizziamo delle guide locali, guide locali quando andiamo in giro per il mondo.
E certo, va bene, avere un traduttore anche per Ornitour. Grazie mille a Mauro Bailo e buon viaggio, buona ricerca, grazie, buon ascolto di nuove specie, magari ne scoprite anche qualcuna di nuova.
Di nuovi canti, arrivederci.
Buona serata, arrivederla, buonasera.
A me piace guardare i piccioni.
Un po' bistrattato.
Quel modo di camminare, con cosa fare avanti e indietro con la testina. Io li trovo molto ipnotici, ecco, potenti e ipnotici.
Sì, 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 hanno il loro fascino, secondo me, come tutti gli animali. Insomma, io non credo possa diventare il mio animale preferito.
Certo, non è
il piccione da compagnia.
Totem, però.
Esatto, il piccione da compagnia. Ma c'è una telefonata, Cinzia Poli. Sentiamo, pronto? Ciao. Pronto? No, sì, pronto, no. Eccoci. Ciao, chi sei?
Ciao. Senti, non sono un ornitologo, sono un appassionato ai viaggi,
sì.
Ho avuto degli incontri molto belli con volatili.
Ah.
Un posto favoloso è il Costa Rica.
Non abbiamo capito, Costa Rica hai detto? Costa Rica hai detto?
Sì. Okay. Costa Rica,
sì.
In particolare il confine a nord con il Nicaragua, dove scorre un fiume, il Caño Negro, che prende il nome perché ha le acque scure ed è infestato di coccodrilli, mm-hmm, del punto di passaggio notturno di contrabbandieri, mm-hmm, di droga e di armi,
sì,
che è, come gran parte di Costa Rica, parco naturale.
E non tu sei andato lì a fare bird watching?
E sono andato lì accompagnato da gente che abitava in zona, mm-hmm, facendo vacanze organizzate per conto proprio. Non ho mai visto così tanti uccelli, ma mai visti.
Ma questo non ti ha scatenato la voglia di conoscerli, cioè di diventare un ornitologo proprio, magari un ornista?
No,
però
no. Era talmente pieno di animali, sia di terra che anfibi, anche d'acqua, che d'uccelli, ma mai visto una cosa del genere.
Bene.
Merita.
Quindi tu segnali il Costa Rica, vedi, ecco.
Dovremmo organizzare
Costa Rica, ed è proprio la zona del Caño Negro, che fa da confine, è favoloso, favoloso.
Vedi?
Grazie.
Ti tocca navigare, come zona paludosa, con delle bacchette in mezzo ai coccodrilli.
Beh, oddio, non so questo effettivamente quanto potrebbe essere rassicurante al pari dell'incontro con gli squali, però...
Sono incosciente ma fino a un certo punto.
Grazie.
Perché avevo comunque una bambina piccola con me, per cui
sei stato responsabile.
Sono andato in sicurezza.
Bene, grazie per la tua esperienza.
Figurati.
Ciao, a presto.
Ciao.
C'è un altro racconto, forse di un altro birdwatcher o un'altra birdwatcher. Pronto? Ciao, sei tu?
Ciao, sono Manuela.
Ciao Manuela, sei in macchina, ti sentiamo un po' male.
Aspetta.
Sì.
Mi sentite meglio così?
Ti sentiamo meglio, sì.
Ok. No, io volevo dare la mia testimonianza a chilometro zero, nel senso che Vabbè, io sono una comunque un amante degli animali in senso lato, ma ho avuto soprattutto nel periodo del lockdown la possibilità di scoprire la moltitudine di passeriformi che vive nelle nostre città. Io abito appena fuori Milano, ho un piccolo giardino dove ho appeso varie mangiatoie e davvero mi si è aperto un mondo. Per me prima i passerotti erano passerotti, punto.
E
sono arrivata a contare nel mio giardino 24 specie diverse di passeriformi.
Wow.
Sì, sì, dai cardellini, le cinciarelle, i codibugnolo, i codirossi, ma veramente per me si è aperto un mondo. Da lì poi ho iniziato anche ad appassionarmi un po' di fotografia.
Ma quindi, Manuela, ti sei anche dilettata proprio nel catalogarli, nel conoscere i nomi, cioè hai poi fatto una cosa fatta bene?
Sì, e peraltro ho avuto anche la fortuna di avere uno sparviere nel mio giardino. Fortuna a metà, perché poi ho assistito alla tragica caccia di uno storno da parte di questo rapace diurno.
Vabbè, questa è natura.
Di una bellezza e di una potenza davvero incredibile. E questo è una, come dire, dei regali inaspettati che il Covid, pur essendo stato, come dire, un evento così tragico, ha portato nella mia vita. Davvero la scoperta di una biodiversità a un passo davvero da casa.
Sì.
E peraltro la cosa che ho scoperto è che appassionandomi di questa cosa, come dire, come se la vista si esercitasse a cogliere le differenze.
Certo, poi li trovi più spesso,
sì,
intorno a te. Grazie,
sì,
mille, grazie Manuela.
Grazie. Grazie a voi, grazie.
Ciao. Perché il tempo è volato.
Beh, Cinzia Poli, devo dire che io di esperienze nate durante il Covid ne avevo sentite tante. Quella passione ornitologia, no, non l'avevo ancora
visto.
Quante cose scopriamo proprio, incredibile.
E quindi ora, come due sparvieri agili, ci alziamo in volo e ce ne torniamo a casa nei nostri nidi.
Sì.
E torniamo qua domani alle 17:35, sempre Agenzia Dove Non Prende, con Giulia Strippoli
e Cinzia Poli.
A domani.
Ciao. A domani. Buon volo. Si dice buon volo?
Buon volo.
Io quando facevo gli scout si faceva il buon volo.
Ma buona caccia si dice negli scout.
No, era una coccinella, Cinzia Poli.
Io ero più grande.
A domani.
A domani.